On the Road, cinema, arte e cultura con il professor Gianfranco Bartalotta.
Eccoci ancora qui, cari ascoltatori di NetWeb Radio. Benvenuti nella trasmissione On the Road, un viaggio nel teatro, nel cinema, nella letteratura, nell'arte, nella cultura. Questa sera parleremo di radio, uno dei mezzi di comunicazione di massa più interessanti e oserei dire affascinanti, in quanto alcune volte soltanto attraverso l'ascolto, quindi con l'eliminazione assoluta della vista, amplifica l'immaginazione degli esseri umani. La sua invenzione avvenne il 12 dicembre 1901 e quando Guglielmo Marconi effettua la sua prima trasmissione radiofonica transoceanica, mettendo in comunicazione l'Europa, l'Inghilterra in quel momento, con gli Stati Uniti d'America. A tale scopo costruì in Cornovaglia una stazione con una potenza di
25 kW
e una lunghezza d'onda di 1800 metri e a Boston costruì una potente stazione che però fu distrutta, quindi questa fu la prima sfortuna iniziale da un fortissimo uragano. Marconi però non demorde e riesce a sostituire la stazione di Boston con quella di St. John del Newfoundland in California, su una collina dal nome emblematico, si chiamava Collina dei Segnali, Signal Hill, che veniva usata per il linguaggio marinaresco, cioè il linguaggio e la comunicazione che veniva effettuata attraverso un sistema di segni che erano appunto le bandierine. Momento storicamente emozionante quando si sentirono i pochi segnali, pochissimi segnali, erano tre di numero quindi, che vennero ricevuti dallo stesso Marconi in ascolto negli Stati Uniti d'America a 3000 km di distanza. Era nata la radio.
Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Polju in Inghilterra e l'altra sulla costa dell'America, una collina nei pressi della città di San Giovanni di Terranova, una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto. Alle 12.30 ecco giungere al mio orecchio, debolmente, i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Amo la radio perché entra nelle case, ci parla direttamente e se libera, libera veramente, ci piace ancora di più in quanto libera la mente. In questa bellissima canzone di Finardi, il cui titolo è appunto La radio del 1976, c'è l'essenza stessa della radio. La radio si può sentire dovunque, non ha un luogo deputato, una casa, un teatro, una sala cinematografica. Una voce ci entra nelle orecchie e ci fa pensare. Ci fa rilassare, ci fa sognare e ci fa vedere a volte meglio che con gli occhi. Amplia la nostra immaginazione in una polivalenza di sfumature che a volte la vista limita in quanto la scelta è unica. Si pensi per esempio all'ingresso dei soldati di Duncan nel castello di Macbeth, dopo appunto una vittoriosa battaglia in cui aveva partecipato anche Macbeth. Verdi descrive questa parata, che è una parata italiana più che inglese, di questo piccolo esercito che entra nel castello appunto di un guerriero formidabile che era appunto Macbeth, che era anche amico del re Duncan. In questa descrizione musicale di Verdi sembra quasi di vedere attraverso l'ascolto, come dicevo, attraverso le orecchie, i muscoli dei cavalli che sono orgogliosi di portare i loro cavalieri. C'è la descrizione delle varie fasi dell'ingresso di questo piccolo esercito all'interno appunto del castello di Macbeth. Si descrive musicalmente la prima linea, la seconda, la terza, che già sono entrati dentro il castello di Macbeth, e poi alla fine l'ultimissima fila, in cui la musica ha un tono più lento, come se suggerisse che l'ingresso è ormai terminato. Poi Verdi, nella sua genialità, fa finire musicalmente questo ingresso appunto di questo drappello di soldati all'interno del castello di Macbeth con una piccola coda musicale che indica che qualcosa lì dentro succederà, e molto probabilmente Verdi suggerisce a chi ascolta che lì, anche a chi non ha letto il Macbeth shakespeariano, che lì Duncan sarà ucciso dal suo amico Macbeth che vorrà la sua corona. Geniale il Macbeth di Verdi, rappresentato alla Pergola di Firenze nel 1847, in cui il grande musicista italiano suggerisce al suo librettista Piave di usare poche parole e molte musiche, perché capiva benissimo la difficoltà della traduzione in italiano dell'opera shakespeariana. In quel periodo la traduzione più diffusa era quella in prosa di Rusconi, e Verdi la usò molto, tant'è vero che quando lo trovarono morto in un albergo appunto di Milano, ai piedi del letto c'era l'opera shakespeariana nella traduzione del Rusconi, consunta proprio nelle pagine del Macbeth. Una traduzione imperfetta, quella del Rusconi, in quanto eliminava tutti i versi, quindi tutta la poesia, e scriveva in prosa, ma lui stesso appunto disse che non riusciva appunto a tradurre in maniera poetica, quindi non usando la prosa, Shakespeare, e quindi aveva scelto appunto di usare la prosa, eliminando tutti quei giochi di parole intraducibili, come lui definiva, che erano i puns shakespeariani. Ma proprio l'ascolto di questa musica, su cui puntava molto Verdi, usando poche parole, lascia lo spazio, specialmente quando l'ascoltiamo o su vinili oppure alla radio, quindi una ricezione radiofonica, apre proprio la mente, apre la mente all'ascolto di visivi, quasi mirabili paradisi immaginativi. La prima trasmissione radiofonica italiana avvenne alle ore 21 del 6 ottobre del 1924 con un concerto presentato dalla voce di Ines Viviani Donarelli. Fu un momento memorabile che tutti ricordano con affetto e amore.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma. Lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh.
Sì, veramente i video e la supervisione della notizia hanno ucciso la radio, come suggerisce questa bellissima canzone del famoso gruppo di The Bubbles. La radio ebbe una funzione fondamentale per la comunicazione anche durante la Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio la trasmissione Radio Londra, che attraverso codici linguistici inviava notizie alle truppe alleate e alle popolazioni che erano unite per la lotta contro il nazismo. Ascoltiamo ora la voce di Radio Londra e la sigla del film Pasqualino Sette Bellezze della Bert Müller, in cui le parole di Iannacci diventano ossimoriche rispetto appunto alle immagini presentate dalla regista, che sono appunto le immagini dell'eccidio nazista, immagini dell'incontro a Monaco tra Mussolini e Hitler, le immagini di migliaia e migliaia di morti, e quindi l'orrore della guerra, che è un orrore atemporale e che sembra perpetrarsi in ogni momento della storia umana.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono, oh yeah. Quelli che fanno un lavoro d'equipe, convinti di essere stati assunti da un'altra ditta, oh yeah. Quelli degli mortaci, pum, sua, oh yeah. Quelli che se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, si fa per dire, oh yeah. Quelli che hanno gli italiani, se ci fanno girare i coglioni, oh yeah. Quelli di Roma, quelli che dicono la mia serva, quelli che adesso come la mettiamo, oh yeah. Quelli che votano a destra perché basta costi scioperi, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare. Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che cerchiamo di stare calmi. Quelli che tengono al re. Quelli che signor sì, oh yeah. Quelli che fanno l'amore con gli stivali in piedi, convinti di essere in un piedaterra. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovine, oh yeah. Quelli che puttana miseria. Quelli che c'erano. Quelli che credono in tutto, anche in Dio. Quelli che quando sentono l'ino di Mameli, oh yeah, quelli che amerebbero la patria. Quelli che vanno avanti, per vedere come va a finire, oh yeah. Quelli che son dentro nella merda fin qui, oh yeah. quelli che con una bella dormita ha passato anche il cancro, oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah, oh yeah. Quelli che hanno paura dell'aeroplano, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che se lo sentivano, quelli che a un certo punto della vita ci vorrebbe l'arma segreta, ostia, oh yeah. Quelli che sono sempre al bar, quelli che sono sempre in Svizzera, quelli che hanno cominciato da piccoli, non hanno ancora finito e non sanno che cazzo fanno, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah. Quelli che qui è tutto un casino.
E come dimenticare le parole di Robin Williams nel film Good Morning Vietnam del 1988 con la regia di Barry Levinson, in cui il presentatore radiofonico Adrian Cronauer, interpretato da Robin Williams, viene inviato in Vietnam per rallegrare con la radio i soldati americani, ma il programma viene censurato, e questo ci pone anche un altro problema, che è appunto quello della censura ideologica di un programma radiofonico o televisivo, e questo lo vediamo molto bene anche nella guerra odierna tra ucraini e russi, in cui appunto tutte le notizie vengono manipolate da una parte e dall'altra, e rimane soltanto l'orrore della guerra. In questo senso vediamo praticamente in maniera molto chiara le parole di McLuhan quando dice che il messaggio si identifica alcune volte con lo strumento, e quindi i suoni temporali della notizia diventano atemporali, cioè la temporalità della menzogna in un certo senso, che deturpa quotidianamente la verità della notizia. Un film bellissimo questo di Barry Levinson, Good Morning Vietnam, in cui c'è la contrapposizione appunto tra le parole, che possono essere anche edulcorate, invece l'orrore della guerra, i bombardamenti americani in Vietnam, la morte dei bambini, il fuoco che prende il sopravvento sulla natura, e poi c'è sempre la corruzione dell'uomo, il suo senso di potere, il suo coltivare sempre la menzogna piuttosto che la verità. C'è in questo film una musica bellissima di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che praticamente diventa ossimorico come la canzone che abbiamo ascoltato precedentemente di Iannacci, rispetto qui al paesaggio devastato appunto del Vietnam da parte degli elicotteri e delle possenti armi americane. Ascoltiamo questo piccolissimo brano del film, che è veramente grandissimo e eccezionale, anzi il tema del film vinse il premio Oscar.
Good morning Vietnam! Hey, qui è un'altra giornata favolosa nel paese dei balocchi.
Su ragazzi, è ora di alzarvi, alzatevi ovunque voi siate.
Esatto, giù dalle brandine, sveglia! E ora qualche canzone che voglio dedicare a dei ragazzi diretti a Nha Trang. Lo sapete di che sto parlando, eh? Ehi, signor O'Malley, O'Malley! Sì, dico a te, irlandese stereofonico. Mi ascolti? Questa canzone è tutta per voi, ragazzi. Ascoltatela.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Era Louis B. Armstrong, il grande Satchmo. Vogliono intervistare dei soldati al fronte e poi mandare in onda i nastri?
Ed ora ascoltiamo i rumori di guerra, le sonorità drammatiche della guerra del film Apocalypse Now di Francis Ford Coppola del 1979, tratto da un romanzo famoso di Joseph Conrad, scritto nel 1899, intitolato Heart of Darkness, cioè Cuore di Tenebre, in cui c'è il rapporto tra il personaggio che si chiama Marlowe e il personaggio Kurz, che rappresenta il male, quindi una contrapposizione tra il bene e il male. L'azione del romanzo di Conrad è rappresentata nel Congo, mentre invece nel film di Francis Ford Coppola il palcoscenico drammatico è il Vietnam bombardato e martoriato appunto dalle bombe degli americani. Kurz stesso che si è inondato di male è andato sempre più oltre nella dimensione del male, e alla fine esclama orrendo, orrendo, per mettere in evidenza la drammaticità della guerra, l'irrazionalità della guerra, il surplus folle della irrazionalità umana. Un film anche questo bellissimo, che fa riflettere appunto sull'orrore della guerra e sulla necessità per l'uomo di non raggiungere mai questa drammatica situazione che porta soltanto alla morte e rappresenta il più grande disvalore degli esseri umani.
This is the end. Beautiful friends,
I've been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me one. Nobody'd ever gone on a mission like it before. And when it was over, I'd never want another one.
Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at Nu Mung Ba. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available and terminate the colonel's command.
Terminate? Terminate with extreme prejudice.
My orders say I'm not supposed to know where I'm taking this boat, so I don't. But one look at you and I know it's gonna be hot.
Pick your boat up and put it down like a baby, right where you want it.
This is the first of the night. Air cab, son.
We're coming low out of the rising sun, and about a mile out, we'll put on the music. It scares the hell out of the stokes. My boys love it.
come in the morning. Smells like victory. Better than Disneyland.
I'm short and we gotta go up there so you can kill one of our own guys.
You a man under that? You think you mad, huh?
They're all dead, stupid.
Who's the commanding officer here?
I hear you.
Ain't you?
He was close. He was real close. I couldn't see him, but I could feel him.
These are all his children, man, as far as you can see.
They think you've come to take him away, and I hope that isn't true.
Could we talk to Colonel Kurtz?
You don't talk to the Colonel. Well, you listen to him.
Are you an assassin? I'm a soldier. You're an errand boy sent by grocery clerks. Collect the bill.
Ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende? Non fanno mica perché gli conviene a loro. No. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro... Eccola lì. Boom, te la portano. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. No, nel senso che a loro la democrazia non gli fa male, però te l'attaccano. Beh, a parte la guerra sulla quale hanno dissertato tutti, dalla CNN a Emilio Fede, voglio dire, a parte la guerra, quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo loro bisogno, questo loro desiderio di divulgare il loro modo di vivere, la loro cultura, no, non la cultura, le innovazioni, i fatti del costume. Sono portatori sani di cose nuove, sempre nel senso che loro non gli fanno male. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, non cultura, movimenti dinocolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori e ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani.
Strangers in the night, exchanging glances.
La cultura non li ha mai intaccati. Ma volutamente, sì. Perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Ma certo, più semplicità, più inimmediatezza. Loro creano così. Come andare al cesso? C'è popolo più semplice degli americani. Per loro il mondo si divide in buoni e cattivi. Ah, su questo hanno le idee chiarissime. Ma non per teoria, per esperienza. i buoni sono loro. E perché sono loro? E chi viene il bello? Perché sono uomini liberi. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene al di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.
Una canzone molto critica questa di Giorgio Gaber, che si allinea con alcune posizioni contro l'America democratica e contro anche una democrazia moralista che praticamente in alcuni momenti storici, in alcune situazioni, può diventare anche violenta verso altri popoli e provocare quindi molte stragi e molti morti. Come possiamo intuire, le guerre sono dappertutto e, come dicevamo in un'altra trasmissione, gli oppressori non si differenziano molto dalle vittime che in altri momenti diventeranno loro stessi oppressori. Nel Giudizio Universale di Michelangelo abbiamo due correnti quasi di dannati che diventano angeli, angeli che diventano dannati in relazione appunto al momento storico. E questo è proprio l'emblema della vita umana, la relatività degli eventi, la relatività dei giudizi, il materialismo che alcune volte soffoca l'uomo, rendendolo appunto cieco rispetto alla verità e al senso di giustizia. Quando c'è una guerra è sempre sbagliato. Come dicevamo prima, la guerra è la distruzione della natura umana. Tra gli animali non ci sono guerre se non per la difesa del territorio oppure per procurarsi il cibo. Quindi anche questa canzone di Gaber, anche se allineata, ci fa riflettere molto sul mondo, sulla guerra e sulla malvagità umana.
Deve esserci qualcosa di sbagliato nel cervello di quelli che trovano gloriosa o eccitante la guerra. Non è nulla di glorioso, nulla di eccitante. È solo una sporca tragedia sulla quale non puoi che piangere. Niente così sia, Oriana Fallaci.
Queste parole profonde, sentite, drammatiche di Oriana Fallaci, concludiamo il nostro viaggio, in attesa di nuove storie, nuove emozioni, nuove avventure.
Watching the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you. Reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow. Death can make you high, high, high. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die.
I know that. On the Road, cinema, arte e cultura con il professor Gianfranco Bartalotta.